Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Buongiorno, benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata a Roma. Con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte, membro dell'Associazione Romane Gentes. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno Eliana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Domani, 20 settembre, l'anniversario dell'entrata dei bersaglieri a Roma che restituirono la città all'Italia. Questa è la storia, ma quanti fatti, nomi, simboli, bandiere sono legati a questa giornata? Nicoletta, a te spiegarci o ricordare a chi le ha proprio vissute questi punti. Cosa stavano facendo intanto i romani in quel momento?
Dunque, chiaramente Roma vive nella sua pigrizia, possiamo dire, lo posso dire perché essendo romana non tolgo niente a nessuno, quindi mi metto nel calderone dei romani.
Ma poi hai ragione, quindi, è così.
Esatto, ma perché? È una pigrizia storica, direi, no? Una pigrizia di qualcuno che ha sempre visto tutto. Tutto è cambiato e tutto è rimasto sempre uguale. Quindi chiaramente tutto questo ha portato anche a un compartecipazione agli eventi in modo un po' distaccato, perché tutto sommato poi al popolo non è che è cambiato mai molto, no? Perché la sua vita è sempre continuata uguale. In effetti il 20 settembre poi ha cambiato qualche cosa anche al popolo, perché chiaramente gli sventramenti di Roma capitale hanno fatto sì che purtroppo parecchie persone abbiano perso la casa, abbiamo già detto in altre situazioni queste cose, quindi in effetti non è poi rimasto così come sembrava che fosse. Però in effetti i romani stavano nella loro città, siamo appunto ai primi di settembre, c'era qualche avvisaglia perché chiaramente l'esercito italiano andava avanti e stava arrivando verso Roma, quindi i capisaldi, Civitavecchia, eccetera, cioè stavano mano a mano crollando. Però Roma, come se noi potessimo avere un binocolo, no? Prima guardare da lontano e poi zoomare su Roma, noi potremmo vedere una Roma che continuava a vivere praticamente tutta nell'ansa del Tevere, perché da quando c'erano gli acquedotti, sì, una parte di Roma era stata restituita, ma erano quasi tutte ville sui colli romani. Per colli intendo Esquilino, Viminale, questi colli qui, e si sentiva cantare le lavandaie intorno alle rive del fiume che lavavano con la cenere i loro panni perché veniva più bianca, si vedevano le persone che camminavano abbastanza tranquillamente per le strade e era una vita un po' accoccolata e protetta all'ombra del cupolone, per cui da 1142 anni le cose andavano avanti così. Perché chiaramente da quando Liutprando regala sutri al pontefice, e siamo nell'VIII secolo, Roma resta sotto il potere pontificio fino al 1870.
Quindi partiamo da 10 giorni prima, il 10 settembre del 1870, come dicevi, una situazione di calma o qualcosa si comincia ad intuire?
Dunque sicuramente la calma dal punto di vista sociale era abbastanza protetta, poi però chi stava sopra sapeva che stavano cambiando certi eventi, no? Allora, innanzitutto, cioè, sappiamo che faceva molto caldo perché era a un certo punto si legge su un giornale una frase: pare impossibile che in questo mese faccia ancora tanto caldo. Beh, in fondo oggi non è difficile trovare a questa,
ricordiamo
questa temperatura.
Ricordiamo l'estate del 2003.
Esatto, quindi ancora è tutto uguale in fondo.
Cioè,
ancora,
nemmeno questo è cambiato.
Nemmeno questo è cambiato. E sappiamo perfettamente che appunto 10 giorni prima il Papa Pio IX aveva inaugurato la fontana dell'Acqua Marcia che sta appunto... Adesso sta a Piazza Esedra, però allora stava diciamo vicino alla stazione Termini. Questa acqua pia, chiamata pia perché Pio IX le dette il suo nome in quanto in effetti aveva dato tantissimo denaro per riaprire questo acquedotto e quindi lasciare la possibilità che la gente potesse vivere in quella parte di Roma che altrimenti sarebbe stata priva di acqua. Ricordiamoci che c'era la stazione, quindi era importante anche avere l'acqua perché stava nascendo la nuova stazione. Diciamo c'erano degli avvisi che dicevano e chiedevano ai romani di stare tranquilli. Allora, già il fatto che si chieda a una persona di stare tranquilla vuol dire che
c'è qualcosa che non va.
Esatto. A San Carlo al Corso c'era il Caffè Roma dove gli zuavi stavano normalmente a bere, a ritrovarsi. Stranamente avevano però cambiato quello che consumavano, perché bevevano cognac e assenzio, quindi qualche cosa che gli desse un po' loro di nebbia al cervello per superare che cosa? Chiaramente la paura, no? E andando avanti, poi piano piano, nei giorni successivi c'erano le barricate.
Una sorta di doping dell'epoca.
Esatto, sì, una specie di doping. Le barricate fuori della città, perché chiaramente la città stava in un cerchio di mura, si proteggono soprattutto che cosa? Le porte, c'è un viavai di gente e soprattutto ricordiamoci che giornali non ce n'erano, la gente leggeva pochissimo perché l'analfabetismo era abbastanza alto, l'indice di analfabetismo, e quindi la gente, per sapere che faceva, andava per strada e chiedeva. E quindi tu che dici, tu che fai? Il giornale vocale era questo, no?
Il passaparola.
Esatto. E a un certo punto si sa che Roma è dichiarata in stato d'assedio. E quindi chiaramente tutti quanti vengono invitati dagli avvisi che venivano messi sulle varie mura della città o sulle case, incollati ovviamente, che erano i pacifici e onesti cittadini sono invitati a rimanere tranquilli alle case loro, onde la truppa possa invigilare sui pochi male intenzionati che cercassero turbare l'ordine o attentare alla pubblica sicurezza. Quindi qualcosa sta cambiando.
E allora le truppe che si avvicinano a Roma.
Esatto, si avvicinano a Roma, prendono Civita Castellana, Roma vuole diventare capitale d'Italia, perché una parte dei romani desidera questo, una parte invece è assolutamente schierata dalla parte del pontefice e quindi chiaramente è terrorizzata e prega in continuazione. Il lavoro di fortificazione è febbrile perché diventa sempre più veloce e chi gira...
Siamo al 12 settembre.
Quali sono le guardie del Papa? Abbiamo detto tante volte che erano gli svizzeri, no? Le guardie del Papa. Però chiaramente in un momento come questo il Papa aveva bisogno di altri supporti e quindi c'erano gli ausiliari pontifici che il popolo chiamava zampitti, perché zampitto in gergo vuol dire ciociaro o campagnolo. In effetti erano vestiti da ciociari e quindi chiaramente gli zampitti erano una specie di esercito nostrano, diciamo. Oltre a questi c'erano i caccialebri, che erano i volontari, e la guardia palatina d'onore, che era formata dai migliori allievi del collegio romano, quindi erano un po' misti, diciamo, no? Ponte Mollo, sia Ponte Milvio, viene barricato e sistemato anche l'arco. Ci sono due pezzi di artiglieria, ma la cosa interessante è che a Ponte Milvio si entrava a Roma, no? E la gente si assiepava lì intorno perché tornavano i vetturali. I vetturali erano quelli che conducevano le carrozze, ma non le carrozze in cui noi pensiamo di vedere i nobili, ok? Le carrozze, anche i carretti di merci varie. E allora si chiedevano, allora, questo signore che ci ha lasciato questi dialoghi, Luigi Palomba, che ha vissuto questi giorni, ci dice questo. Un popolano guarda un vetturale e gli chiede: «Cosa avete visto?» «Ah, vabbè, alla storta ci saranno 1 milione di soldati. In della via Cassia c'è sta de sentinella un battaglione di quelli con le penne. Se li vedesti come so belli, allegri, non vedono l'ora d'entrane. Poveri figli de madre, quanto li fanno camminare. E loro, niente, allegri come Pasque. Dagli a cantare, tira baci a Roma loro. Io figurate che momo mi metto a piagnere quando vedo queste cose».
Quindi, e intanto il Papa che faceva?
Il Papa chiaramente va a pregare la Madonna, perché ricordiamoci sempre che la Madonna, anche per il Papa, è sempre stata il primo riferimento. Va a Santa Maria in Araceli con la sua scorta, quindi anche questo ci fa capire
che le cose stavano cambiando.
E mentre cammina, molti inneggiano al Papa Re. Lui li benedice con le solide tre dita, come faceva Pio IX, e ritorna in Vaticano. In Vaticano c'è un via vai incredibile di delegazioni straniere, di nobili, di gente che vuole sapere e vuole capire. Intanto continuano i vetturali a portare notizie. L'osteria del Ponte Salare è occupata dagli italiani, il ponte della ferrovia è saltato in aria, il genio militare italiano sta costruendo un ponte sull'Aniene, due compagnie del 21esimo bersaglieri hanno già passato il fiume. Quindi veramente stiamo...
Ma c'era anche un giornale che dava notizie.
Esatto, c'era il giornale di Roma, che però appunto era un giornale che veniva letto poi molto da alcuni, però c'era solo questo giornale. Adesso vedremo dopo Roma Capitale.
Anche perché con questo analfabetismo di cui parlavi
non era facile chiaramente poter leggere le notizie, però c'erano anche le comari, no? Che davano un po' il colore di questa situazione, ci fanno capire dal di dentro quello che succedeva nel popolo. E gli zampitti mantengono l'ordine e si muovono in pattuglie numerosi, non stanno mai soli perché hanno paura, chiaramente, no? Allora le comariche guardano questo movimento, vanno a fare la spesa, comprano il pane, tornano a casa, si guardano, appena vi accencio gli voglio dire che facci mettere alla porta un catenaccio nuovo e un'altra seratura, perché chiaramente non si sa mai.
Prendevano le loro precauzioni.
No, ma la cosa carina è che avevano paura della loro casa. Quindi non si pensava al discorso della città,
certo.
No?
È la loro
casa.
Loro piccolo.
Esatto, cioè quindi è veramente un mondo incredibile che sta forse crollando, non hanno capito bene. Io metto il catenaccio per sicurezza,
poi, sì,
poi vediamo quello che succede. Intanto, appunto, dicevamo che anche Piazza San Pietro è cambiata. Il Papa va e esce dal Quirinale, il Papa stava al Quirinale, ricordiamoci, e Piazza San Pietro però deve proteggere la Basilica. È un campo di battaglia perché sotto al colonnato ci sono 300-400 gendarmi accampati, gli svizzeri hanno dei fuciloni enormi e tutte le strade più importanti per desiderio della cavalleria vengono ricoperte di pozzolana, perché la pozzolana, essendo una pietra lavica, con l'acqua compattava e quindi rimaneva tutto il selciato, rimaneva molto più comodo anche per i cavalli, perché pensate anche per i cavalli sanpietrini di cui abbiamo già parlato,
certo.
Insomma sicuramente non erano, e la pozzolana, appunto detta così perché veniva proprio da Pozzuoli già ai tempi dei Romani, che veniva usata proprio per compattare le strade. Allora il giornale di Roma dice che la metropoli è tranquilla, lo spirito pubblico non potrebbe desiderarsi migliore, gli agiati eletti cittadini spontaneamente offertisi a comporre la guardia che si è denominata dei volontari della riserva, capitanata da nobili patrizi, alacremente attendono a sostenere i pesi della milizia. Sembra quasi un fair play, insomma, no? In effetti, appunto, con questi giornali poche le notizie, e poi dopo la presa di Roma ci saranno dei veri giornali che arriveranno da tutta Italia. C'è questo famoso Edoardo Perino che da Firenze viene a Roma, aprirà il primo giornalaio di Roma, sarà a angolo Via del Corso, Palazzo Ferraioli, a Piazza Colonna, e lì mette tutto, mette giornali di 4 giorni prima, un mese prima, di tutte le città d'Italia, quindi veramente i romani si trovano spiazzati, insomma, no? Intanto però il re che fa? Perché noi abbiamo parlato del Papa, ma c'era il re che aveva proposto al Papa una resa in modo che non ci fossero spargimenti di sangue. Il Papa che cosa fa? I nobili insistono, vanno, abbiamo detto prima che andavano e venivano le delegazioni, no? Il Papa al principe Chigi dirà esattamente questo: stia tranquillo, dopo un primo colpo di resistenza non ce ne saranno altri e io stesso sarò il primo a sventolare il fazzoletto bianco della pace. Il Papa sapeva che ormai era finita, però non poteva cedere la città così. Doveva fare, scusate, un minimo di
forza,
esatto,
certo.
Un minimo. Il popolo si organizza, perché a questo punto le notizie continuano a dire stanno arrivando alle porte di Roma. Allora che cosa fa? La prima cosa che fa il popolo, che ha paura, fa la spesa e quindi comincia a mettere le derrate.
È come il catenaccio,
esatto, a casa. Porta le cosette a casa, ricordando che fa tutto con molta tranquillità, perché tanto le ha viste talmente tante.
Alla romana.
Ma sì, non c'era problema. I ricchi nascondono gioielli, denaro, mandano il loro denaro, pensate, addirittura a Londra per sicurezza. Quindi, proprio...
però la differenza, i ricchi nascondono i gioielli
e, certo,
e il popolo
mangia,
fa provviste.
Perché la pancia è più importante del gioiello, non ce l'ha il gioiello.
Certo.
Quindi. Allora, tutti hanno paura, ma perché? È una paura dell'ignoto. L'ignoto fa sempre paura. Allora, quelli che volevano Roma capitale avevano paura di non riuscirci. Quelli che volevano il Papa a Roma avevano paura che gli atei che sarebbero arrivati a Roma avrebbero tolto loro tutto questo mondo spirituale a cui erano abituati da secoli. E quindi chiaramente questa città che aveva visto Cesare, Augusto, che era rimasta nei secoli centro di potere ma con una tranquillità e una serenità particolari, veramente non sa più che cosa aspettarsi. Il Papa si era sempre dimostrato aperto, liberale, non voleva dare la città che gli apparteneva da 1142 anni, proprio perché aveva paura di perdere il potere spirituale sui cattolici di tutto il mondo. E invece poi vedremo che la storia in questo non gli ha dato ragione, perché il Papa oggi è veramente il parroco di tutti i cristiani. E quindi veramente è stato, forse ha ottenuto molto di più di quanto non abbia perso. Allora, gli avvisi sacri dicevano al popolo: pregate. E che succede? Nelle case si pregava. Si pregavano le immagini che c'erano nelle case, si dicevano rosari perché la Madonna è sempre la prima che arriva, si pensava al figlio che era sotto le armi, al fidanzato che era sotto le armi. Insomma, è un momento un po' forte. Arriviamo al 18 settembre e c'è paura. Gli ospedali mettono la bandiera bianca, perché voi sapete che gli ospedali devono farsi riconoscere, no? La croce rossa sulla bandiera bianca, in modo che
vengano lasciati.
Ecco, noi non pensiamo mai di vedere gli ospedali dall'alto, perché adesso le immagini di guerra che ci passano davanti sono sempre dall'alto. Lì aerei non ce n'erano, quindi era sicuramente un riconoscimento dei palazzi.
Ad altezza uomo.
Sì, oppure sul portone, in modo che nel camminare le truppe potevano riconoscere subito il palazzo che era dell'ospedale. Montecitorio si attrezza anche qui, e nel cortile di Montecitorio, che era diverso da come lo vediamo oggi noi, cioè oggi è piccolissimo, invece era molto largo il cortile di Montecitorio, c'erano 200 gendarmi, la piazza Colonna c'aveva dei pezzi di artiglieria e tutti erano pronti a sparare. Altra artiglieria stava anche sul ponte Sant'Angelo, e c'è un divieto, un avviso divieta che le barche non possono andare sul Tevere per nessun motivo, quindi si resta o da una parte o dall'altra. I romani sono divisi dal Tevere praticamente, no? Le ambulanze pronte, i vigili del fuoco pronti, insomma c'è un'allerta generale. La notte del 19 settembre la città è assorta in un silenzio profondo.
È in attesa.
Esatto, è quel silenzio di prima di un evento grave, no? Interrotto soltanto o dallo scalpitare dei cavalli delle staffette o dai passi gravi delle pattuglie. Ma c'è anche un'altra interruzione del silenzio: le chiacchiere delle comari, le chiacchiere delle donne.
Che non mancano mai.
Non mancano mai.
Anche in momenti come questi.
Soprattutto in momenti come questo.
Perché devono dire la loro.
E poi parlare da conforto, no? Allora, le donne non scendono per strada, ma le case erano talmente vicine che si poteva parlare da una finestra all'altra. E allora ti chiedo aiuto, perché diventiamo noi due comari del 1870, un attimo, per far capire un po' com'era.
E ci chiamiamo Checca e Nanna.
Esatto. Allora, buonasera comare Checca.
Felice notte comare Nanna.
Ci sarà niente di nuovo stanotte?
E speriamo di no.
Ma o sbaglio o mi pare di sentire schioppettate?
E dite bene, mi pare a me.
Che ci fossimo già, comare?
E sì, in caso ve ne vorresti o sta più a tanto?
Già, dite bene. È meglio andarsene a dormire. E quel che sarà, sarà.
Buonanotte.
Buonanotte. Ecco, quel che sarà, sarà. Il romano. Il romano che esce fuori dice, beh, a noi che cambia?
Questo nei secoli, eh?
Nei secoli siamo arrivati a
anche
questa filosofia di vita.
Anche oggi il romano, certo, pensa questo, fatti. Destra, sinistra, centro, sotto, sopra, poi il romano alla fine dice sì, va bene, ma a me cosa cambia?
Io sono sempre lo stesso, il Tevere
quindi
scorre.
Grande fiducia.
Il Tevere scorre e comunque la mia vita questa è. Allora, la vigilia, siamo appunto al 19, tutte le botteghe restano chiuse, sembra un giorno di festa, nessuno esce, nessuno, addirittura gli zampitti rimandano dietro chi vuole uscire dal portone, proprio tutti quanti dentro casa, e gli zuavi cominciano a correre, gendarmi in fondo ai vicoli, cannonate, veramente. E
il giornale... stiamo parlando proprio del 20 settembre mattino.
19 settembre,
19,
scusa, la vigilia.
Quindi ancora sì. In attesa.
Invece il 20 settembre alle 5:15 del mattino si sente la cannonata che sveglia i romani, e improvvisamente nel silenzio della notte si sente un rumore che purtroppo non si sente quasi più, le imposte, perché ormai ci sono le serrande, ma allora c'erano le imposte che sbattono tutte quante, quindi un rumore di legno sul muro improvvisamente, e tutti i romani si affacciano alle finestre,
quindi aprono, non
aprono,
chiudono,
no, aprono per vedere che è questa cannonata, no? Esatto, e quindi teste bianche, ragazzi, donne con i capelli sciolti per la notte, alcuni con le cuffiette, quindi teste di vari generi, donne col bambino in braccio, per vedere. Zampitti che corrono da tutte le parti, gendarmi, in due ore il cannone veramente aumenta il rombo in modo incessante, si cerca di non far scendere le persone ma non ci si riesce più,
tutti
i romani
in strada.
Per strada. Da dove entrano? Da Porta Maggiore, no? Da San Sebastiano le voci si rincorrono, da San Pancrazio, poi
identificano.
Esatto, Porta Pia. La breccia è fatta, tutti vanno a Piazza di Spagna, Tritone, Piazza Barberini, Trinità dei Monti, vanno in alto per cercare di vedere su quella che era la strada Pia, oggi che si chiama appunto via 20 settembre in ricordo di questa giornata, si affacciano per vedere, c'è un fumo terribile, le cannonate, a un certo punto il fumo dirada e in fondo si vede Porta Pia aperta, Roma è italiana, quella porta aperta ha aperto la città eterna, ha una dimensione di stato enorme. I papi hanno perso la loro città.
E arrivano anche altri sapori.
Arrivano tante cose, perché insieme a questa ondata, diciamo, di bersaglieri, abbiamo appunto Piazza Colonna, che sarà poi il salotto di Roma, dove c'erano gli zuavi che retrocedono velocemente verso il Vaticano. Noi in breve tempo, cioè nel circa un anno, quindi nel 70-71, avremo dei caffè con delle camerierine che si chiameranno le Chellerine, che andranno a portare vermouth, il vermouth. A Roma il vermouth non esisteva, era una cosa diabolica quasi, no? C'era solo il vino,
i marron
glacé, che vengono proprio dalla Svizzera. Quindi veramente ci sarà un cambiamento notevole, insomma, no? I bersaglieri arrivano, c'è una curiosità da dire. Roma era sempre considerata una città malarica, cioè considerata, lo era veramente. Allora tutti i soldati italiani che entrano a Roma si mettono la veletta nera per evitare di essere punti e quindi di prendere la malaria.
Cioè, noi andiamo, però ci proteggiamo.
Ci proteggiamo.
Si sa mai.
Chiaramente. Il Papa va in Vaticano, lascia il Quirinale e i nobili, si chiama l'aristocrazia nera di Roma, si chiudono nei loro portoni che riapriranno soltanto nel 1929 con la conciliazione. Le donne, quando entrano gli italiani che sfilano per tutta la città, i portoni delle case patrizie vengono messi a lutto, aperti a metà. Le donne scendono in lutto stretto col velo davanti e tutte vestite di nero e non salutano gli italiani. Quindi questo per far capire che loro stavano con il Papa. Roma diventa capitale ufficiale il 1 luglio del 1871 e si dice che c'è una leggenda sugli ultimi minuti del Papa al Quirinale. Pio IX si divertiva con gli anagrammi, no? Con le sciarade, e sembra che facesse, ma insomma è una leggenda più che altro, una sciarada col verbo tremare, e lui era riuscito a dire ma tre re, e in effetti al Quirinale
poi...
tre re ci sono stati, perché Umberto il re di Maggio non è considerato re d'Italia. Quindi con questa giornata il pontefice, mi piace pensare, che è diventato il parroco del mondo.
Grazie a Nicoletta Fattorosi Barnaba, grazie per essere
grazie
stata
a
con
voi.
Noi. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Nicoletta Fattorosi Barnaba.